Nella favela può incontrare gli ultimi pensatori. Nella favela la povertà si trasforma in bellezza. Nella favela nasce la vita.
Tutti sapevano che arrivavamo da questi parrucchieri italiani, quindi eravamo lì venuti lì a insegnare a delle persone la nostra professione.
Storie di favela brasiliane e di campi rom calabresi in una puntata che si intitola Il Capo.
Matteo Caccia racconta storie di filosofia quotidiana.
Questa puntata è una puntata speciale perché c'è una storia di ascoltatori. Questo non è nulla di speciale, è basato su quello, questo programma, sulle storie che voi ci mandate, che ci permettete di raccontare. Quindi partiremo, come sempre succede, dalla storia di Mauro, che un giorno si ritrova dal suo hair saloon, non so se si chiama così, insomma dal suo negozio di parrucchiere, si ritrova catapultato in una favela brasiliana perché ha deciso di dare una mano e di usare il suo lavoro per aiutare le persone che ci lavorano. Nell'altra, ed è quella un po' la novità, c'è una storia personale, perché quando abbiamo trovato la storia di Mauro, abbiamo cominciato a parlare di questa figura che è il capo delle favelas, che è un narcotrafficante che ha diritto di vita e di morte sulle persone che vivono in quel posto ed è conosciuto come un capo buono. E ecco, a Federico Bernocchi è tornata in mente la storia di un campo rom calabrese che anni fa ai parenti di sua moglie, quindi anche ai suoi parenti, concesse la possibilità di prendersi un cagnolino che avevano lì nel loro campo, ma di cui tutti si erano innamorati. È una bella puntata, le storie sono bellissime, si intitola proprio così, Il Capo. Benvenuti. La receptionist del mio salone mi chiamò e mi indicò una persona che mi stava aspettando seduta sul divano. Si chiamava Barbara. Sbirciai. Buttai lì un'occhiata per tentare di capire chi fosse. Riconobbi subito il suo sguardo, il suo sorriso, la sua voglia di credere. Erano circa 4 anni che le nostre anime non si incontravano. Lei aveva deciso di dedicare la sua vita ai bambini del Brasile e al suo progetto, il sorriso dei miei bimbi Onlus, nella favela di Rocinha, la baraccopoli più densamente popolata del Sud America. Mi disse che era piena di pidocchi e che voleva cambiare il taglio e il colore perché aveva bisogno di cambiare la sua vita. Voleva vedersi bella, come voleva che fosse il suo cambiamento. Bello. Le diedi un trattamento da fare a casa per allontanare quegli animaletti dalla sua testa, con la promessa che appena fosse riuscita ad eliminarli sarebbe stata mia ospite. Tra una consulenza personalizzata, un taglio di capelli e un colore, Barbara, con il suo immancabile entusiasmo e la sua forza, mi spiegò le attività dell'associazione, che consistevano nella scuola Saci Sabe Tudo e nel progetto Giovani. La missione dei progetti è quella di operare e crescere insieme ai ragazzi, nella consapevolezza di volere costruire a partire dall'età più fertile e ricettiva soggetti critici, partecipativi, coscienti della propria identità e dei propri diritti e doveri all'interno della società, dunque totalmente consapevoli di se stessi. La visione della comunità si articola intorno a 3 valori costitutivi dell'educazione: la cultura come unico strumento per spezzare il circolo vizioso di ignoranza e violenza tipico delle favelas, l'amore come risorsa spontanea che sentiamo per i nostri protetti e la libertà come rispetto profondo per ogni individuo, prezioso e unico, della propria esistenza. Valori in cui ho sempre creduto. Cercò di convincermi a portare la mia professione dentro la favela. Nella favela puoi incontrare gli ultimi pensatori, diceva. Nella favela le ombre fanno rumore. Nella favela nasce la vita, nella favela la povertà si trasforma in bellezza.
Non eravamo mai stati nella favela, è ovvio che ci eravamo informati, quindi avevamo un po' paura, sicuramente avevamo paura per noi, per le nostre famiglie, per le persone che c'erano vicine, però è stato un richiamo, cioè Barbara mi ha convinto con le sue parole, con la sua forza, con il suo entusiasmo che la contraddistingue tra le donne delle donne, e quindi ero convinto, cioè sarei andato anche da solo, senza Mattia.
Pensai a lungo alla sua proposta, poi capii che dovevo andare. Feci una riunione nazionale con tutti gli stilisti che mi seguivano in vari show e seminari. Io e Mattia decidemmo di partire. Gli altri giustamente ebbero paura, ma come sempre la loro generosità e il loro supporto non ci venne a mancare. La decisione era presa. Barbara era entusiasta e così tutte le persone della favela interessate al mondo dell'acconciatura. Nessuno credeva che degli stilisti italiani sarebbero venuti in quel luogo abbandonato da tutti. Bologna, Parigi, Rio de Janeiro. Moving, just keep moving, till I don't know what to say. I've been moving so long, the days all feel the same. Appena arrivati, Barbara insieme a Carlos, con il suo furgone con le bombole del gas sotto al sedile e l'impianto fatto da lui, ci portarono nella favela. Ci accolse un violento temporale. La favela era allagata e la mancanza di servizi igienico-sanitari ci diede il benvenuto. Al mattino camminavamo sopra il fango e non solo. Un odore insopportabile ci accompagnava al nostro primo incontro, dove ci stavano aspettando delle parrucchiere e dei ragazzi che volevano imparare o migliorare la loro professione. Gli incontri diventavano sempre più seguiti, così da costringerci a cambiare sede. Camminavamo lungo le strade strette, protetti dal marito di Barbara e dal fatto che il capo della favela aveva dato il suo benestare alla nostra presenza lì. Non si muove niente senza il suo permesso. Il suo potere è quello di vita o di morte sulle persone che vivono nella favela. Era vietato fotografare o fare video. Ci chiamavano i parrucchieri italiani Forza Milan e per fortuna che ero milanista. Mattia, essendo juventino, sorrideva per circostanza. Le nostre lezioni si alternavano a partite di calcio Italia-Brasile, perdevamo sempre o quasi. A volte una corsa liberatoria ci aiutava a restare calmi. Imparammo ben presto che le ciabatte e i telimare erano indumenti molto apprezzati nelle spiagge. I sorrisi nei volti dei partecipanti durante le spiegazioni del nostro meraviglioso lavoro ci davano la forza di continuare, persone attente, umili, con una grande voglia di imparare. Ogni giorno una storia da raccontare, come quella di Isabel, con il suo sguardo che non potevi evitare, con il suo passato che a distanza di anni ancora mi commuove.
La storia di Isabel è di questa bambina che così un giorno viene venduta da sua madre e viene venduta a questo orco e naturalmente diventa così, diventa un suo gioco con cui giocare. Isabel, quando è dentro questa casa qua, piena anche di libri, impara a leggere e quando tutto questo l'orco si stanca di lei, lei torna nella favela e il suo sogno è quello di fare la parrucchiera.
E poi quella frase che tengo nel mio cuore: voglio fare la parrucchiera. Vai, sei pronta, Isabel. In quegli incontri donavamo il materiale necessario per essere parrucchieri moderni. Vedere con i propri occhi dà e prende energia, ma la vita scorre fra noi e le persone della favela con una forza che io non potevo immaginare. Qualcosa di potente, insomma, ti contagia, ti entra dentro, ti inonda. La favela è un vecchio saggio dimenticato ed emarginato dal resto del mondo. A volte mangiavamo tutti insieme, ci offrivano il cibo che portavamo da casa, si era creato qualcosa di unico e raro. La sera tutti a mangiarci feijoada, cocinha oppure pizza italiana. Ogni giorno la favela ti raccontava la sua storia. Armi nascoste dietro a cassette di frutta ricoperte da un telo verde, pronte per essere usate se la polizia avesse cercato di entrare. Bambini armati vagavano tra quelle strade strette, ricche di colori, musica e di paura. Storie di bambini che parlavano con i pochi alberi rimasti nella parte alta del promontorio, storie piene di lacrime. La favela è un concentrato di vite spezzate, di lacrime, di prostituzione, di rumore di pistole, fucili impazziti, di colori, di feste dove musica, cibo e droga venivano offerti dal capo della favela. Il capo della favela che ci aveva dato il permesso di fare le nostre lezioni era considerato dagli abitanti il capo buono. Aveva bandito dentro la favela la pedofilia. Era vietato rubare, la pena per entrambi i reati era la morte. La prima volta venivi perdonato. La seconda volta il colpevole veniva legato ad un palo, ricoperto con un nastro adesivo e ucciso dal macellaio, così veniva chiamato. L'incontro con il narcotrafficante, un pluriomicida, a sua volta pedina di un meccanismo più grande di lui, con le sue paure e con la sua piccola luce di speranza, quella piccola luce che troviamo nei quadri di Vincent van Gogh, che si affaccia nel buio della disperazione. Il nostro viaggio era al termine e lungo quelle camminate infinite nella favela nascevano idee. Barbara voleva aprire una palestra per fare incontrare le persone. Lo sport è una grande cura. Ma poi, dal romanzo Cultura libera te, un bambino vuole lasciare ai propri amici meno fortunati i libri per proteggerli e portarli via da una realtà spesso insopportabile. Il sogno di quel bambino è diventato realtà. Grazie a Barbara e alla sua Onlus nasce il Garagem des Letras. Sì, la vita è meravigliosa in ogni luogo.
Nessa vida agitada que a gente leva, correndo daqui pra lá, de lá pra cá, quase não sobra tempo para ver a menina amada, adorada. É a vida sofrida. Eu penso em tirar um tempo pra curtir, gozar com minha amada tudo que existe aqui: o sol, a natureza, o mar, tanta beleza.
Si intitola Il Capo la puntata di oggi e la storia di Mauro ci ha raccontato bene come funziona col capo nella favela, cioè il capo decide tutto, ha diritto di vita e di morte, ma noi da Mauro vorremmo sapere anche qualcosa in più. Pronto? Ciao Mauro, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te Matteo.
Come stai Mauro?
Molto bene, grazie. E tu?
Io sto magnificamente, guarda, sto veramente veramente bene, non si potrebbe stare meglio, diciamo, o quantomeno si finge così in modo che poi la vita ti viene dietro. Mauro, senti, partiamo dalla tempistica. Quando è accaduta questa tua visita prolungata nella favela?
Sì, e allora tutto è successo 10 anni fa, 11 anni fa, scusa Matteo, per precisione 11 anni fa.
E quanto ci sei rimasto?
Ci siamo rimasti 45 giorni, siamo rimasti,
wow,
nella favela della Roscigna.
E voi vivevate dentro, cioè dormivate lì, lavoravate lì, mangiavate lì?
Esatto, dormivamo lì, mangiavamo lì e naturalmente facciamo i nostri corsi nella favela per diventare parrucchieri.
Ci sei più ritornato da allora?
No, non sono più ritornato perché è stato un ricordo talmente bello, talmente forte, e siamo tramite l'Onlus, il sorriso dei miei bimbi, e abbiamo aperto questo garage delle etre. E non sono più tornato perché è una storia che ha un inizio e che non ha una fine, quindi di solito non ritorno mai nei luoghi dove vado per fare alcune cose.
Senti, ma però hai contatti, sai come stanno le persone che hai conosciuto, come sta Barbara?
Assolutamente sì, assolutamente, con la Barbara ho i contatti, con la Onlus, con il garage delle Etre, che stanno benissimo, e siamo in contatto, siamo sentiti anche 2 giorni fa proprio, perché abbiamo fatto la presentazione del libro Cultura Libera te, e lei è apparsa online e ci ha fatto tantissimi complimenti perché si è realizzato questo sogno, e quindi siamo stati i primi artefici a iniziare questo bellissimo sogno. Poi il resto l'ha fatto tutto lui, cioè tutto lei,
tutto
con,
lei
con, certo, la sua forza, certo, con la sua tenacia, con la sua Onlus, quindi. E siamo felici perché il garage das Letra sta andando veramente benissimo, sempre pieno, i bambini e le persone sono felici, fanno, e quindi questo per noi è la più grande soddisfazione.
Senti Mauro, tu ci racconti nella storia di avere incontrato il capo, il narcotrafficante, riusciresti a raccontarci in poche parole che tipo era, che ricordo hai di quella persona?
Allora, sicuramente ho ricordo di una persona timorosa. Anche lui aveva paura di morire, aveva paura del suo futuro, aveva paura delle stesse persone che gli stavano vicino. Però ha voluto conoscermi perché fondamentalmente era, tra virgolette, affascinato pensare che delle persone italiane potessero andare in un luogo del genere per portare una professione, la professione del parrucchiere. e poi tante domande sull'Italia, tante domande sul settore calcio, e quindi è stato un colloquio molto particolare. E subito io avevo paura, però dopo posso dire che ho incontrato una persona come tutte le persone, vivono nel bene e nel male e quindi hanno un'anima buona e certe volte cattivo, quindi è stato veramente molto affascinante.
Mauro, senti, prima di salutarti e di ringraziarti vorrei chiederti una cosa che forse è un po' complicata da spiegare, però tu lo racconti bene nel tuo racconto, ma tutte le storie che ho sentito raccontare, le testimonianze di persone che sono state in una favela, magari ci hanno vissuto, magari ne sono uscite dopo esserne nate, ad esempio, raccontano di quanta vita ci sia in quei posti, però poi in realtà quello è un posto pieno di morte anche, no? Cioè lì vige a tutti gli effetti, lo dici, la paura, vige la pena di morte per mano di questo narcotrafficante. Ecco, come può starci così vicina tanta vita vicino a tanta morte?
Allora, innanzitutto la favela, tu immagina dove ci sono fondamentalmente 200.000 anime, 110.000, non si sanno quante anime ci sono, e anime dove c'è la musica, l'euforia, dove c'è la paura, dove c'è la morte, ma c'è la vita, c'è la speranza, c'è la gioia, c'è la felicità, l'entusiasmo. Forse non niente meno che questo succede anche nelle nostre città, succede nella nostra vita, succede quotidianamente a tantissime persone che sono meno fortunate di noi. Quindi come si sta nella favela? Nella favela ci sono dei momenti dove c'è una musica assordante, dove si balla in strada, dei momenti dove bisogna nascondersi perché arriva la polizia, oppure dei problemi con vari narcotrafficanti che combattono tra di loro. E ci sono però i sorrisi dei bambini, ci sono i sorrisi delle persone che venivano nei nostri corsi e che aumentavano sempre di più. Quindi come nella vita c'è il bene e il male, la gioia, la tristezza, così succede nelle città, succede dove noi viviamo, ma anche nel nostro lavoro, e succede nella favela. Quindi io posso raccontare la mia testimonianza di un luogo dove a un certo punto io mi sentivo a mio agio, dove sono stato accolto con grande gioia e felicità. E la cosa bella è che venivano delle persone che non volevano fare i parrucchieri, ma venivano ad ascoltare le nostre storie, certo, la storia anche del paese, forse del paese più bello del mondo, che è l'Italia. E quindi c'era tutto questo entusiasmo e momenti di paura, però dentro ci sono dove si può andare a mangiare, ci sono i ristoranti, quindi c'è tutta una vita diversa forse dalla nostra, ma una lotta continua tra il bene e il male, tra la felicità e la tristezza. E quindi secondo me è un luogo che tutti dovrebbero andare andarci, ma soprattutto andare a vedere quello che è stato costruito, quello che la Barbara Olivi ha costruito in questo luogo, tra virgolette, leggermente forse dimenticato da tante persone, ma che esiste e che fa parte del mondo, fa parte della realtà, certo, della nostra vita.
Certo. Mauro, ti ringrazio davvero tanto per la storia, per questa lunga chiacchierata. In bocca al lupo per tutto, davvero. A presto.
Grazie, troppo gentile. Buona giornata, Matteo.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao,
grazie,
ciao,
a te.
Ciao.
Ciao, grazie. Yes, no.
E ora, in base alla storia che ci ha raccontato Mauro, proviamo a camminare su un cavo teso nel cielo e da là sopra guardare insieme ad Andrea Loreni, cioè il nostro filosofo funambolo, guardare un pochettino meglio nei dettagli o in generale la storia di Mauro e della favela.
Mauro e Barbara ci dicono che nelle favela anche la povertà è bella, ci dicono che il capo buono, pluriomicida, narcotrafficante, ha una luce di speranza come i personaggi nei quadri di Van Gogh. Ecco, in un primo momento mi è venuto da dire: vorrei che sapere cosa ne pensano i bambini delle favelas, vorrei sapere cosa ne pensano le persone macellate dallo sgherro del Capobuono a proposito di questa luce, di questa bellezza. Poi però dall'altra parte capisco anche che lo sguardo di Mauro è lo sguardo di Barbara, c'è lo sguardo della compassione, lo sguardo umano e dell'amore, che vede la luce e che vede la speranza e che vede la parte bella e buona. È l'unico sguardo possibile per una relazione umana e compassionevole, è l'unico sguardo che appunto permette una luce nelle tenebre e che permette anche di ridare a questo capo un'immagine di se stesso umana.
Matteo Caccia racconta.
Continuiamo a raccontare. Dopo la storia, la chiacchierata con Mauro e il racconto del suo incontro con il narcotrafficante, cioè il capo della favela, ora vi raccontiamo un'altra storia. Una storia che in realtà ci ha raccontato il nostro Federico Bernocchi, e quindi gli abbiamo chiesto di scriverla, di mandarla per usarla, perché è una storia davvero interessante che ci ricorda come in alcuni ambienti, in alcune comunità, davvero non succede nulla senza il benestare del capo. E questa storia lo racconta. È una storia che è ambientata in un campo rom in Calabria, riguarda lui, sua moglie e il loro cane che si chiama Sabbia. Federico Bernocchi, state con noi. Sabbia è entrato a far parte della nostra famiglia il 1 gennaio del 2012, o forse era il 2013, dipende a chi lo chiedi. C'è un po' di indecisione a riguardo, c'è un po' di confusione su questo, come su molti altri particolari di questa storia. Ma come tutte le grandi saghe familiari, anche questa diventa più bella e interessante ogni volta che la si racconta. Si riempie di particolari. Qualcuno ricorda circostanze che altri invece negano, qualcun altro si attesta a imprese epiche, altri sospettano, non dico bugie, però un lifting alla realtà. E poi c'è il dubbio più grande: era il 2012 o il 2013? Io non c'ero, ma per voi posso fare da testimone, posso fedelmente qui riportare quello che mi è stato raccontato, in 100 modi diversi, da almeno 6 o 7 persone differenti, il tutto filtrato dalla mia immaginazione. Vacanze di Natale 2012, forse 2013, mentre noi due siamo a Milano, la famiglia di mia moglie Francesca è in vacanza in Calabria, vicino a Nicotera. Ci sono Nora e Alessandra, le due sorelle. Poi i nipoti, Nicolò e Giorgia per Nora, Chiara e Francesco con Alessandra. 4 figli in tutto, 2 a testa. I mariti, uno a testa, Nicola, cioè 2 Nicola diversi ovviamente. C'è anche il fratello di mia moglie, Nanni, e i genitorissimi, Enzo e Alda. Sono andati a fare un giro in spiaggia per vedere com'è il mare d'inverno. A un certo punto vedono un cane corrergli incontro. È un cane camouflage, nel senso che è dello stesso identico colore della sabbia. Sabbia, dice infatti il nipote più piccolo, Francesco, puntando il dito verso il cane. Su chi sia stato il primo a usare quel nome non c'è certezza. Così come sulla razza del cane. È un maltese? No, ma non vedi che è un bolognese? Guarda che ti sbagli, dice qualcuno. È come il cane dell'amica della zia Franca, è uno Yorkshire. In realtà oggi lo sappiamo. Sabbia è considerato un design dog, una razza canina progettata a tavolino. La somma matematica tra un maltese e uno Yorkshire, un morchi. Quello che è certo è che va pazzo per i bambini, con cui comincia istintivamente a giocare. Corre, si fa rincorrere, è velocissimo, ma ogni tanto, quando vede che i piccoli sono stanchi, come se tutto fosse già scritto e provato in allenamento, si lascia avvicinare per poi farsi fare qualche fugace carezza. E poi che espressione che ha quel cane, che occhi. In una vecchia intervista Bryan Cranston, il protagonista di Breaking Bad, ha rivelato che dietro a quel suo sguardo così terrificante c'era una semplice verità. Il trucco, paradossalmente, consisteva nel non avere nessuna espressione. Erano gli altri che dovevano spaventarsi. Erano gli altri che riconoscevano il pericolo in quegli occhi in realtà neutri. Con Sabbia è lo stesso, solo che lui non incute terrore endemico, ma una calma serafica, una saggezza quasi trascendentale. Non vorrei farla più grossa di quello che è, sia chiaro, ma se chiedete a me, fedele testimone, le parole giuste sono una profondità di spirito propria di un semidio dell'induismo balinese. Ecco, giusto per volare bassi. Ma di chi è questo cane spuntato letteralmente dal nulla? Siamo in quel non luogo, in quella pausa temporale che va da Natale e Capodanno. La spiaggia è vuota, deserta. Ah no, guarda, là in fondo c'è qualcuno. Qualcuno che prova a richiamare il cane da distante, che però non sembra interessato. Anzi, quando tutti sono già in macchina, pronti a ripartire verso casa, leggenda vuole che il cane sia saltato a bordo, quasi a chiedere anche lui di essere riportato a casa. Ma alla fine, quel ragazzo che si sbracciava da lontano li aveva raggiunti e, anche se non senza difficoltà, aveva riacciuffato il cucciolo. Gentile si era scusato per il disturbo e dopo qualche convenevole si era presentato. Era uno dei ragazzi del campo Rom, appena dietro la collina.
Ho fatto un buco nella sabbia per nascondere tutto quello che ho nel cuore per te. Ci ho messo dentro tutte quante le mie lacrime e le bugie che inventavi per me. E quando spunta
detto, correva l'inverno del 2012 o del 2013. Era sicuramente uno di quei Natali in cui in televisione c'era quello che diceva che secondo lui per il problema dei campi Rom serviva la ruspa. Lo stesso che contemporaneamente, siccome si sentiva più buono per via di quella cosa del Natale, voleva distribuire coperte a quelli che dormivano per strada. Poi deve essersi distratto, perché se chiedete a me, quel signore ha fatto poco o nulla, ma ve l'ho detto, magari sono io e non ve la prendete. L'importante è che i bambini non la smettevano di parlare di quel bellissimo cane del colore della sabbia. Bello, simpatico, buono, un sogno. Sembrava un peluche da quanto era bello. Talmente bello che anche le mamme e i due Nicola, il cui ruolo genitoriale avrebbe imposto loro di dire no, basta bambini, ho detto di no, si erano sbilanciati a dire che effettivamente quel cane dello stesso colore della sabbia, quella velocissima e irresistibile nuvoletta di pelo, insomma, ve la faccio breve, erano tutti innamorati. L'anno finisce e a Capodanno i due Nicola decidono che è arrivato il momento di smaltire il cotechino, i dolci e gli amari. Visto che parliamo di due Nicola di un certo spessore, si sono portati in trasferta le scarpe da corsa e soprattutto quelle orrende tutine aderenti che, a meno che tu non sia Marcel Jacobs, non stanno bene a nessuno. Io poi quelle tutine me le immagino una fucsia molto accesa, l'altra giallo mal di testa. Insomma, i due Nicola, però incuranti delle regole base dell'armocromia, finiscono a correre liberi e felici proprio dietro la collina dove sta il campo Rom. E a un certo punto uno dei due, penso fosse Nicola ma non ne sono del tutto sicuro, dice: proviamo a chiedere se ci danno sabbia. Un azzardo, ma perché no? Anche Nicola è convinto. Insomma, fanno due Nicola su due, una buona media, per cui i Nicolas, ostentando la disinvoltura tipica di due uomini sulla cinquantina milanesi in Calabria, vestiti con delle tutine tecniche da corsa, una fucsia gastrite e una gialla psoriasi, il primo gennaio 2012-2013 entrano nel campo Rom di Nicotera, con l'intenzione di convincere uno sconosciuto a dare loro un cane. Un vecchio film western, col cowboy che entra in territorio indiano e con la coda dell'occhio vede i pelle rossa nascosti tra le rocce, che simulano il verso della Iena Ridens per avvertire Toro Seduto del loro arrivo. E infatti il capo, che ha occhi su tutto il campo, arriva ad accoglierli. «Vi stavo aspettando, Nicolas. Siete qui per il cane, vero?» Ma come faceva il capo a sapere come si chiamavano? Chi gliel'aveva detto che erano lì per il cane? Ecco, ve lo spiego subito. Il fatto è che da qui in avanti il racconto si fa talmente epico, i dettagli diventano così cangianti, che l'unico modo per rendere giustizia è affidarsi all'immaginazione, per cui ecco com'è davvero andata. Il capo, con un gesto del capo, avverte i suoi che la situazione è sotto controllo, i ragazzi possono passare, udienza è stata loro concessa. Ascolta con attenzione quello che hanno da dire e poi, con calma salomonica, raccontando una parabola di rara saggezza che adesso non abbiamo tempo di riproporvi, regala ai due uomini vestiti in maniera discutibile due cose, un insegnamento morale e il cane. Prendete, sabbia da oggi starà con voi. Anzi, non dico che stesse cercando di liberarsene, ma quasi. Il cucciolo era arrivato al campo da chissà dove, un randagio come tanti lì attorno, ma piccolo e indifeso, soprattutto nei confronti dei due molossi killer del capo. Buonissimi, per l'amor di Dio, ma l'avrebbero potuto mangiare sabbia in un sol boccone. Una stretta di mano a sancire lo scambio, e da allora sabbia è la guida morale della famiglia. Una bussola nei momenti difficili. Walter White senza la metanfetamina, ma con degli occhi umani. Una certezza, insomma. Così come io sono certo di che anno fosse, sabbia è arrivato nel Natale 2012, non si discute. Ho trovato la prima foto di sabbia sui social, un post di mia moglie Francesca su Instagram datato 7 gennaio 2013. Nella foto sabbia è in braccio a suo padre, Enzo. Anche se in realtà è come al solito impassibile, sabbia sembra ridere. E questo perché quello che ride nella foto è Enzo. Perché Sabbia è in grado di leggere i sentimenti di chi gli sta vicino. E perché Enzo rideva sempre.
Never more in love than when I'm leaving. Never want you more than when you're gone. I never miss the wind that keeps me breathing.
Ecco, questa è la storia che Federico Bernocchi ci ha regalato. È una storia personale, una storia familiare, l'avrete capito. Se per caso volete vedere qualche foto di questo cane Sabbia, che insomma anch'io conosco personalmente, ho conosciuto più e ho visto più di una volta, andate sui suoi social, cercate Federico Bernocchi. Fate attenzione perché ultimamente, insomma negli ultimi due anni, vedrete delle foto, molte foto, parecchie foto di Federico Bernocchi con in mano un cane che sembra a tutti gli effetti Sabbia, ma è nero, quindi non può essere Sabbia. Ecco, lui si chiama Nebbia. Non fate confusione, in realtà Sabbia è quello che è il colore della sabbia, dovete probabilmente andare un po' indietro nei giorni e nei mesi per capire chi è. Questo se proprio avete voglia di andare a cercarvelo, altrimenti godetevi la storia di Federico Bernocchi e del cane Sabbia. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Radio 24 la nostra storia seriale tratta dal podcast Ti uccido.
Matteo Caccia racconta.
Torniamo ad ascoltare la storia seriale che abbiamo adattato per i nostri spazi radiofonici. Vi stiamo raccontando un podcast che è un podcast originale della nostra radio, che si chiama Ti uccido, in collaborazione con Il Sole 24 Ore. L'autrice è Livia Zancaner, che ci narra due storie di due femminicidi, quello di Lidia Milikovic e di Gabriela Serrano, i cui destini si incrociano per mano dello stesso aguzzino. Nella puntata di ieri abbiamo iniziato a intravedere quanto gli strumenti di difesa di Lidia siano inefficaci, nonostante gli allontanamenti, nei percorsi giudiziari. Le perizie depositate descrivono l'ex marito di Lidia in un modo completamente distorto dalla realtà. Le persecuzioni non si placano, Lidia, in procinto di ricostruirsi una nuova vita, riceve anche una telefonata dal fratello di Zlatan che dice: mi dispiacerebbe se i miei nipoti diventassero orfani. State con noi.
Lidia sente ancora le sue mani sul collo, la lama del coltello nella bocca, le braccia che la sollevano di peso e la scaraventano a terra. Ha davanti a sé ancora sul pavimento gli occhiali frantumati sotto i piedi di lui. Lidia sente il suo corpo su di lei, sente il suo alito, trema, in silenzio. Spera che smetta il più in fretta possibile. I bambini sono nell'altra stanza, al terrore che sentano tutto quello scempio, impossibile da non udire. Ma soprattutto, Lidia ricorda quelle parole, parole che le rimbombano continuamente nella testa. Ti uccido, ti cavo gli occhi.
Radio 24 e Il Sole 24 Ore presentano Ti uccido, Lidia e Gabriela, una storia di violenza sulle donne.
È il 15 marzo del 2019. Le violenze raggiungono di nuovo l'apice e Lidia, d'accordo con i genitori, il fratello, la sua avvocata e la presenza dei carabinieri, lascia la casa di Altavilla Vicentina e si trasferisce a Schio, dove vivono sua mamma e suo papà. Suo padre si è trasferito da Belgrado nel 1999, negli anni della guerra del Kosovo. Di nuovo, un'altra volta, esattamente un anno dopo la prima fuga, Lidia lascia la sua casa, una casa conquistata con tanto lavoro e fatica e dove vive da anni, dal 2005, da quando si è sposata con il suo aguzzino, pochi mesi dopo essere arrivata in Italia. Ecchimosi, dice il referto dell'ospedale. Anche l'anno prima era finita all'ospedale, a Sant'Orso, in provincia di Vicenza, sempre a marzo. Che a raccontare queste cose sembra un mese maledetto, e invece è il compleanno della sua piccola e per lei, nonostante tutto, è così bello. L'anno prima, a marzo 2018, dopo l'ospedale, era andata in struttura protetta, in casa rifugio con i suoi bambini, ma aveva resistito poco più di un mese. Il tribunale di Vicenza aveva emesso, nei confronti di suo marito, Zlatan Vasilievich, la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il Tribunale per i minorenni di Venezia gli aveva sospeso la responsabilità genitoriale, ma lui aveva minacciato Lidia di far del male a lei e ai suoi cari, aveva minacciato di ucciderla. E lei credeva a quelle minacce. Poi aveva promesso che sarebbe cambiato, che avrebbe smesso di bere. E così lei lo ha riaccolto in casa a maggio 2018. Perché, direte voi, perché è tornata a vivere con lui? Dopo le minacce, le violenze, la paura, suo marito, il suo compagno cerca di ammazzarla e lei cosa fa? Torna a vivere con lui, con i figli? È la prima domanda che una persona fa sentendo storie di questo tipo, domande che vengono poste ancora oggi alle donne vittime di violenze e che insinuano un dubbio. Allora se l'è cercata, allora la colpa è anche sua. No, non è colpa di Lidia se il suo compagno la maltratta, non è colpa sua se ha paura di morire. Lidia vive nell'ombra, il suo obiettivo è proteggere i suoi figli e se stessa dalla furia del marito, spesso ubriaco, con reazioni imprevedibili. Se lui mi uccide, cosa sarà dei miei figli? Sono le parole finite negli atti e che lei ripete ogni giorno. Lidia torna a casa perché così facendo pensa di limitare la furia del suo ex. Per l'uomo, già nel 2018 c'era stato un divieto di avvicinamento, ma poi di quel percorso giudiziario non si è saputo più nulla. Ci sono stati solo rinvii. Quella volta a denunciare Zlatan Vasiljevic erano stati anche il padre e il fratello di Lidia, Nemanja, che la sera dell'11 marzo 2018 avevano provato sulla propria pelle la furia di Zlatan Vasiljevic. Nemanja si ricorda tutto e come potrebbe dimenticare? Aveva 29 anni, 10 in meno di sua sorella. Non se la sente di parlare, ma ci ha scritto alcune righe.
A marzo 2018 quell'animale ha cacciato di casa mia sorella. Io e mio papà siamo andati a prenderla insieme ai bambini, ma al nostro arrivo ci ha aggredito e minacciato di morte. Dopo quella sera tutti abbiamo fatto la denuncia, ma il processo si è concluso purtroppo soltanto nel settembre 2022, quando ormai era troppo tardi. Da quella sera dopo l'aggressione, Lidia è stata qualche mese a casa nostra insieme ai figli, ma per paura che suo marito facesse male a tutti, decise di ritornare a casa. Purtroppo la situazione poco dopo è peggiorata.
Daniel all'epoca non era ancora il compagno di Lidia, ma lavoravano insieme e si ricorda bene quella sera, l'11 marzo 2018.
Ma io quella sera ero a cena con amici e ricevo una telefonata. Siccome c'era molta confusione in quel locale, io esco per capire un attimo cosa era successo e il fratello mi dice che lui ha tentato di uccidere Lidia. L'aveva riempita di botte e quant'altro. Io chiedo subito se Lidia sta bene, se posso fare qualcosa. Loro mi dicono di no perché erano già intervenuti i carabinieri, stavano andando a pronto soccorso. E poi io da lì Lidia non l'ho più vista per qualche mese, perché Lidia è stata tra virgolette messa al sicuro in una casa famiglia con i suoi figli.
Lidia, uscita dalla struttura protetta, a maggio 2018 riprende la convivenza col marito, ma subito ricominciano le minacce, continue, perenni, a cui Lidia non risponde, per paura di provocare un'escalation, per tenerlo buono. Lui vuole sempre spaventarla. Un giorno, dal meccanico, estrae la pistola dal cruscotto e le dice: «È l'arma che userò, se tu...» alludendo a un'altra possibile denuncia. Un altro giorno le punta il coltello alla gola e così Lidia sta zitta e subisce ancora e ancora e ancora, fino a quando non è più possibile resistere per sé e per i figli che devono avere un futuro. Così, il 17 marzo 2019, Lidia denuncia Zlatan Vasiljevic per la seconda volta.
That's all. got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop, big boss man.
Chiudiamo qui anche questa puntata ringraziando moltissimo Livia Zancaner per permetterci di raccontare la sua storia, che ricordo invece a voi potete permettervi di ascoltare per intero sul sito del Sole 24 Ore, di Radio 24, o cercando il podcast Ti Uccido in qualunque piattaforma abbiate voglia di ascoltarvelo. Grazie anche a tutta la redazione che rende possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie, continuate a farlo, non mollate mai, e noi le racconteremo. Linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!